Ecco carissimi, siamo qui per meditare sulla 32esima domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Marco, stiamo concludendo l'anno di Marco, dalla prima di Avvento avremo Luca. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla il suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Oh, sapete che domanda mi è venuta leggendo questo Vangelo? Mi vengono sempre un sacco di domande. Gesù ha visto una vedova. Come ha fatto a riconoscere che era vedova? Oggi come oggi, vedendo una donna, voi, solo al vederla, riconoscete se è vedova o se non è vedova? Oggi i tempi sono cambiati. Allora sicuramente l'avrà riconosciuta dal modo di vestire, perché allora le vedove osservavano il lutto e quindi si vestivano in un certo modo. E l'altra domanda conseguente è questa. E come ha fatto a riconoscere gli scribi? Sicuramente dal loro modo di vestire, perché amano le lunghe vesti e anche di incedere, amano passeggiare e ricevere i saluti nelle piazze e occupare i primi posti nei banchetti. Quindi erano riconoscibili di prima acchito, non c'era bisogno di cervellarsi per riconoscerli, si vedeva subito. E per contestualizzare un po', bisogna dire che ai tempi di Gesù nel Tempio c'era il cortile delle donne, perché c'era separazione tra uomini e donne, no? E 13 cassette con apertura a forma di tromba dove bisognava gettare le offerte volontarie per il Tempio. E Gesù osservava gli scribi che gettavano, ma con ostentazione, laute offerte nelle cassette. E questa era tutta una cerimonia, perché poi venivano segnalati addirittura al sovrintendente al tesoro, ed era l'occasione tanto attesa per questi personaggi, per ricevere un riconoscimento pubblico ed essere introdotti al banchetto quali invitati d'onore. E quindi tutti notavano quei gran personaggi bardati e impettiti, mentre nessuno badava a una povera vedova, che si avvicina anche lei per fare l'offerta. Gesù la vede. Gesù la loda, sottolinea il gesto e la addita a modello ai discepoli riuniti. Ecco, vediamo di nuovo l'atteggiamento che ho sottolineato l'altra volta. Gesù non teme di sottolineare il bene fatto. Domenica scorsa lodava un dottore della legge. Vi ricordate, gli aveva detto: non sei lontano dal regno di Dio. E tante altre volte approva il comportamento retto. Questo è veramente pedagogicamente il modo migliore per incoraggiare a continuare a fare il bene. Non è tanto sottolineare o riprendere il male fatto, ma sottolineare il bene scatena forze positive. Quindi prendiamo esempio. E di queste due figure che abbiamo oggi nel Vangelo, dobbiamo interrogarci, dobbiamo farci delle domande quando leggiamo il Vangelo, dobbiamo, anima mia, parlate a voi stessi, non fate come quello che diceva, io ho litigato con me stesso, non mi parlo più, mi raccomando, parlate alla vostra anima, non litigate con voi stessi, Il Signore l'altra volta ci aveva detto, amerai il prossimo tuo come te stesso. A me veniva da dire, povero prossimo se lo amiamo come noi stessi, a volte ci bastoniamo, siamo severissimi con noi stessi, dobbiamo imparare prima ad amare noi stessi. Allora, interroghiamoci, parliamoci, non litigate con voi stessi, parlatevi, non dite, adesso non mi parlo più. Allora, interrogatevi, di queste due figure, a quale credete di assomigliare? Risposta ardua, subito mi viene da dire, nessuna delle due. Nessuno dà tutto quello che ha per vivere, ma neanche nessuno gira bardato, impettito, con frange, con mantelli, eccetera. Adesso siamo una terza categoria, bisogna scovare una terza categoria. No, comunque, dobbiamo stare attenti ad escluderci dalla categoria degli scribi, perché siamo tutti un po' scribi e un po' farisei. Chi non ama essere riverito, onorato e invitato ai primi posti, chi non se lo augura, e in gran segreto se lo augura, si guarda bene dal dirlo, ma in gran segreto se lo augura e come. Quindi chi anzi la mano, chi non se lo augura. Quindi, però Gesù in questo Vangelo non condanna il gesto, per esempio lodevole comunque, dei farisei di fare offerte, di fare l'auto offerte per il Tempio. Se non l'avessero fatto sarebbe stato peggio, no? Ma quello che biasima è l'ostentazione, questo autocompiacimento. Mi ritorna l'argomento di sabato scorso, quando vi avevo detto, no, che la difficoltà per assomigliare a Dio, per essere a sua immagine e somiglianza, è che la nostra anima non è più vetro, ma è specchio. Ecco qui un caso in cui si rimiravano, vedete? Facevano le auto offerte, ma si rimiravano, si autocompiacevano del loro gesto. Ecco il caso, l'applicazione concreta dello specchio, del vetro che è diventato specchio. C'è una vernice che non ci permette più di vedere oltre, vediamo noi stessi e non vediamo oltre, non vediamo il Signore, che c'è un conflitto d'attribuzione tra noi e il Signore. La fonte, il principio del bene non sta in noi, sta in Lui che ci ispira a farlo, mentre noi mettiamo il principio del bene in noi. Pensate che Bonhoeffer, quello morto nei campi di concentramento nel 1945, mi sembra, diceva, questo è bellissimo, il cuore puro è quello che non si contamina col male, ma neanche con il bene. Qual è il pericolo di contaminarsi col bene? Che quando lo si fa, ci si rimira, ci si autocompiace, ci si specchia in esso, si è specchio. Io questo Vangelo l'ho proprio intitolato Cos'è un cuore puro? E il cuore puro lo vediamo, abbiamo appena celebrato la festa dei santi, e mi era piaciuta questa definizione che forse vi ho già detto. Qual è la più bella definizione di cosa sia un santo? Ebbene, sapete chi l'ha data? L'ha data un bambino del catechismo al suo parroco. I santi sono quelli che lasciano passare la luce, quindi sono vetro, non sono più specchio. Siamo noi che facciamo la barriera alla luce. Per lasciar passare la luce dobbiamo essere vetro, non specchio, che rimanda solo la propria immagine e ci si compiace in essa, e non quella di Dio, eh? Ma vi dicevo già l'altra volta, e il Signore non si dà mica per vinto, il Signore ci vuole bene, quindi romperà gli specchi, perché la nostra massima felicità è diventare vetro, non specchio, romperà gli specchi che noi chiaramente cercheremo di rabberciare, ma il Signore continuerà a rompere il vetro, a rompere lo specchio finché non diventiamo vetro. Vedete, a volte non si capisce certe prove della vita, certe umiliazioni, certe sconfitte, certi fallimenti. È perché siamo specchio, che ne so. Faccio un esempio di una rottura di specchio che fa il Signore. Mettiamo che un predicatore sia ascoltato da tante persone, no? 100 persone. Dopo un po' diminuiscono. La metà, 50, e man mano che il tempo passa diminuiscono ancora 25, ma come mai? Ma come mai? Il perché va visto nell'intenzione, no? Se uno, pur avendo il dono, il carisma, eccetera, però non è vetro, non vuol portare le anime a Dio, ma si compiace che vengano ad ascoltarlo, il Signore romperà lo specchio, diminuiranno, perché allora non si compiacerà più, che ci son tanti, se sono pochi si compiacerà un po' meno, e capirà magari che lo deve fare per il Signore, non per se stesso. Mi sentivo un commento che spiegava perché Gesù dice, in un brano Gesù dice che chi agisce per essere visto ha già ricevuto la sua ricompensa. Ma cosa può significare questa cosa qua? Sembra misteriosa, no? Ma invece è chiarissima. Significa che se agisci per essere visto, una volta che sei visto hai ricevuto tutto, non ti arriverà nient'altro. Mentre se agisci per il Signore, Egli non si lascia vincere in generosità, ti ricompenserà. Ecco che cos'è un cuore puro. È quello che cerca in tutto la gloria di Dio e non la propria, ma capirete che ci vuole tutta una vita per conseguire questa meta. Vi dicevo già l'altra volta che noi naturalmente parlando non siamo nel regime della visione, siamo nel regime della fede. Quello che attrae i nostri sensi è il visibile, non è l'invisibile. Non ci viene naturale di fare le cose per l'invisibile, che è Dio, che è invisibile. Ci viene naturale di farle per chi ci guarda, per chi ci ascolta, perché Dio non lo vediamo. Per arrivare a tanto, sapete cosa bisogna affinare, cosa bisogna sviluppare? Dobbiamo sviluppare i sensi spirituali. Noi non abbiamo solo i sensi naturali, abbiamo anche i sensi spirituali. E vorrei leggervi un passaggio bellissimo della lettura di stamattina di San Leone Magno. Tutti quelli che sono rinati in Cristo conseguono una dignità regale per il segno della croce. Con l'unzione dello Spirito Santo, poi sono consacrati, no, perché tutti i cristiani sono rivestiti di un carisma spirituale e soprannaturale che li rende partecipi della stirpe regale e dell'ufficio sacerdotale, ma il sacerdozio regale dei battezzati, no? Ecco, ma allora come percepiamo noi queste meraviglie, questo carisma? Sviluppando i sensi spirituali. Non abbiamo solo i sensi naturali, abbiamo anche i sensi spirituali e per sentire, non so come dire, dobbiamo vivere, per vivere dell'invisibile, dobbiamo sviluppare i sensi spirituali, perché se no abbiamo solo i sensi naturali che vedono solo l'invisibile, eh? E allora, solo allora avremo una grande pace. La pace è una grande benedizione. Se noi sviluppiamo i sensi spirituali, sperimenteremo la pace. Mentre così, sapete cosa sperimentiamo? Così sperimentiamo l'ansia e l'agitazione. L'ansia e l'agitazione non sono segno della benedizione di Dio, sono segno della nostra, come dire, della nostra preoccupazione. Siamo sempre preoccupati, non siamo connessi noi siamo nel naturale, ma siamo diventati figli, quindi i figli, c'era già una lettera di San Paolo che diceva: se siete rivestiti di Cristo siete figli, figli adottivi, e quindi cercate le cose di lassù, non vivete più nel naturale, siete seduti lassù nei cieli, siamo seduti lassù nei cieli, Gesù è seduto alla destra del Padre. Ora possiamo fare un'interpretazione che vale quel che vale, ma comunque, seduto, non in piedi, cosa significa seduto? Seduto nella pace, quando siamo in piedi siamo agitati, perché non siamo seduti in Cristo nei cieli, siamo qua giù. Quindi, se noi sviluppiamo i sensi naturali, i sensi soprannaturali, sperimenteremo la pace di Dio. Sapete perché? Perché la pace di Dio è indipendente dalle circostanze. Vi ricordate i discepoli che si era scatenata la tempesta, allora erano sulla barca? E Gesù, che aveva i sensi soprannaturali, era addirittura Dio, dormiva tranquillamente sulla barca in tempesta. Ecco cosa vuol dire avere i sensi soprannaturali, eh? Dormiremo tranquillamente nella barca in tempesta. E più ci sono difficoltà, più c'è bisogno di sviluppare i sensi soprannaturali, più c'è bisogno di pace. A volte potrebbe capitare, questo sarebbe veramente un segno che si ha lo Spirito Santo, che si sente ogni tanto qualcuno. Non so perché, mi va tutto male, ma sono tranquillo, non riesco neanche a preoccuparmi. Ecco, questa è la salute divina, partecipo della natura divina, godo dei benefici divini, della sua vittoria su qualsiasi circostanza, su qualsiasi difficoltà, su qualsiasi traversia. Gesù ci ha promesso che è con noi tutti i giorni fino alla fine. E questa conoscenza, questi sensi, come dire, questi sensi soprannaturali, no, non si sviluppano dalla conoscenza. Io posso conoscere un sacco di cose, posso aver studiato teologia, posso sapere la comunicazione degli idiomi, posso sapere la pericorrenza, posso sapere tutto quello che volete e non sapere niente di Cristo. Per sapere fare un'esperienza di Lui ci vuole il dono della sapienza. La conoscenza è un conto che riguarda il naturale, il dono della sapienza riguarda il soprannaturale. E quindi E quindi vi direte, ma noi cosa dobbiamo fare? Possiamo fare qualcosa? È certo che possiamo fare qualcosa, prima di tutto avere più fede nel Signore, la fiducia attiva Dio, la paura attiva quell'altro. Quindi, non sono i mormori, le paure, i timori, le lamentele che sbloccano la provvidenza, che sbloccano i sensi soprannaturali, ma la fede in Lui, la fiducia in Lui. Come accorgermi se cammino nella luce? Ecco, un altro principio di discernimento. Noi siamo figli, ma su questa terra pare che sia un immenso orfanotrofio. Tutte queste paure, tutti questi timori ci sono, perché uno non si sente mica figlio, si sente abbandonato a se stesso. E una delle conseguenze del non sentirsi figli, del non avere un padre, una delle prime conseguenze, è già stata proprio la prima dei progenitori, è quella di dare sempre la colpa a qualcun altro. Questo significa che non vediamo in noi il Padre che ci ama, ci sostiene, ci corregge anche, ci scarichiamo sempre su qualcun altro, dobbiamo trovare un capro espiatorio, quello che ha fatto Adamo ed Eva all'inizio, quando il Signore si è presentato nel giardino. Ci sono tutti scaricati, se ognuno avesse detto la sua parte di colpa, Eva avesse detto, è vero Signore, sono stata tentata, ma io ero libera di non prenderlo quel frutto. No, non ha messo la sua parte di colpa. Adamo se avesse detto, è vero che lei mi ha porto il frutto, ma io ero libero di rifiutarlo. No, la colpa era tutta sua. E notate bene che le penalità non arrivarono, non erano ancora arrivate allora. Se entrambi avessero detto, Signore, è vero, sono stato tentato, ma io ho, con la mia libertà, ho accettato, ti chiedo perdono, non sarebbe successo niente, le penalità non sarebbero arrivate. Anzi, il Signore si è ripresentato per dargli questa ulteriore chance, per dargli questa ulteriore possibilità. E questa è la prima conseguenza del peccato originale che sperimentiamo tutti, dobbiamo sempre scaricarci su qualcuno. Ora capite bene che se io mi scarico sull'altro, l'altro si scaricherà su di me, mentre io se io ammetto la mia parte di colpa, l'altro ammetterà la sua. La pace si trova così, Quindi... siamo noi che dobbiamo cambiare modo di fare, cambiare mentalità e poi anche il livello di comunione con Dio cambierà. Guardate che i livelli di comunione con Dio sono diversi. Il grado di Spirito Santo che abbiamo è diverso. Può essere all'inizio solo una primizia, poi crescere, diventare una pienezza, si può salire di livello e quindi dobbiamo prima di tutto avere questa fede che lo spirito è su di noi, ma non cambia niente, lo spirito è fuso su tutti adesso, non siamo nel regime dell'Antico Testamento, nel regime dell'Antico Testamento anche Mosè, per esempio, il grande condottiero, era servo. Nel regime del nuovo siamo figli nel figlio, dopo che Gesù è morto in croce e risorto, siamo diventati tutti figli, lo spirito sarebbe fuso su tutti, non sarebbe mandato per particolari missioni come era mandato nell'Antico Testamento e poi veniva ritirato. Adesso è fuso su tutti. Ma se io non apro le tapparelle nella mia casa non entra come il sole che splende su tutto, ma se io tengo le tapparelle abbassate nella mia casa non entra. Quindi lo spirito c'è, è su di noi, ma questo non vuol dire che è dentro di me, lo devo volere, lo devo accettare, lo devo invocare. E in Lui, e in Lui c'è tutto. Guardate, facciamo tutti l'esperienza di avere dei problemi, di avere delle difficoltà e non sapere come risolverla. Ma perché rimaniamo nella stanza inferiore, dovete andare nella stanza superiore. La soluzione è nel Signore, è il nostro Padre, ha tutte le soluzioni possibili e immaginabili, ma noi ci cervelliamo per trovarla noi la soluzione. No, vi racconto un piccolo aneddoto dove il Signore mi ha dato un insegnamento. Credo che capita un po' a tutti, no? Mi ero fatto male un ginocchio, ho preso una tendinite, ma perché avevo sforzato, no? E mi veniva da dire, nella preghiera, da dire al Signore, potessi tornare indietro, quello sforzo lì non lo farei più, no? E non so quante volte nella mia vita, perché di cavolate ne ho combinate, no? Tutte le volte mi dicevo, potessi tornare indietro, adesso saprei, il Signore mi ha rettificato, mi ha dato una dritta. Se potessi tornare indietro, rifaresti esattamente la stessa cosa, se non peggio. Perché? Perché conti sempre su di te. Finché non alzi la testa verso di me, non sarai illuminato, non rifarai quello sbaglio, quel pasticcio. Ecco, quando abbiamo delle difficoltà che non sappiamo come risolvere, ci cervelliamo, rimaniamo in noi, dobbiamo andare al di sopra, la soluzione è in Lui. E se guardiamo in Lui, troveremo la soluzione. Quindi, per tutto così, possiamo sapere a livello di conoscenza che lo Spirito c'è, è fuso su tutti, possiamo sapere che Gesù è il nostro Salvatore, ma non ne facciamo l'esperienza. Dobbiamo cambiare il cuore, dobbiamo credere in Lui, avere fiducia in Lui, andare nella stanza superiore dove c'è Lui, allinearci con Lui, connetterci con Lui, e allora cambierà tutto. Ecco, allora oggi non è una storiella, questo è un fatto vero, vorrei raccontarvi è una cosa che è successa veramente, come fare per cominciare a cambiare, no? Allora, vi racconto un fatto dell'ammiraglio più conosciuto e più decorato oggi negli Stati Uniti, William McRaven si chiama. Pensate che nel 2014 è stato addirittura diretto le operazioni per la cattura di Bin Laden, ma vi rendete conto? E qualche anno fa, nel 2014, parlava agli studenti dell'Università del Texas, ha fatto un discorso per svelare loro i segreti della sua vita che gli avevano permesso di realizzare una carriera così stupefacente, no? E di affrontare giganti, poi anche affrontare pericoli, in quanto direttore di operazioni così pericolose, no? E il suo discorso ha avuto un riscontro entusiasta eccezionale, no? Allora vi leggo un estratto di quello che ha detto. Se volete cambiare il mondo, questo ha detto William McRaven, l'ammiraglio più conosciuto e più decorato degli Stati Uniti, se voi volete cambiare il mondo, sapete cosa dovete cominciare a fare? Cominciate a farvi il letto, è un compito molto semplice, ma tutte le mattine nella nostra scuola di formazione si esigevano da me, dai miei compagni, che facessimo il letto alla perfezione. Questo vi può sembrare ridicolo, soprattutto se aspirate a grandi imprese, ma la saggezza di questa semplice azione mi è stata dimostrata a più riprese. Quando voi fate il letto tutte le mattine, lo sto traducendo, quindi state compiendo il primo impegno della giornata e questo vi dà un sentimento di fierezza e vi incoraggia a passare al compito seguente, poi a un altro, e alla fine della giornata questa semplice azione portata a termine si trasforma in tanti altri impegni portati a termine. Quindi fate il letto, fare il letto ogni mattina vi confermerà anche nel fatto che cioè ciò che conta sono le piccole cose. Se non siete capaci di fare le piccole cose correttamente, non sarete mai capaci di fare le grandi cose. Quindi, se avete grandi difficoltà da affrontare, e questo ve lo dico io, provate a cominciare a fare il letto tutte le mattine. Alla fine di una giornata difficile, quando ritornerete a casa, come sarà bello vedere il letto fatto bene. E questo vi darà la speranza di un domani migliore. Quindi, se volete cambiare il mondo, cominciate a fare il letto. Ma questo veramente è saggio, come decisione saggia. Per cui adesso passo alla vitamina spirituale che va un po' in questo senso. Non dipende da noi essere dei geni o essere dei campioni, ma dipende da noi essere cattivi o essere buoni, e non dipende da noi fare delle prodezze, ma dipende da noi fare il letto ogni mattina. Ecco carissimi, allora buona domenica da Vilma.